Giovedì 9 di aprile, sono le ore 16:01. Io sono Giulia Strippoli, questa è Vieni con me. Buon pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio ascoltatrici, ben ritrovati, ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare e nello spazio all'interno del pomeriggio di Radio Pop, dove voi siete fondamentali, indispensabili, è richiesta la vostra partecipazione per segnalare iniziative, appuntamenti, cose da non perdere, eventi indipendenti, quelli che salgono dal basso, quelli che favoriscono del vostro tempo, dell'energia, del sudore della vostra fronte e a cui volete invitare proprio tutti e tutte. Allo 02 33 001 001, chiamando in onda in diretta, potete raccontarceli direttamente con la vostra viva voce. Oppure scrivendo al 331 6214 013 via SMS, WhatsApp, Telegram e anche via email a diretta @popolarenetwork.it. E mentre aspettiamo voi, partiamo noi. Oggi pubblico ampio, partecipazione doppia addirittura, anzi quasi tripla che dico. Nello studio 3 di Via Ollearo con me Albalisa Zariti.
Ciao a tutti!
Ciao Albalisa, ben ritrovata, ben rivista, la nostra donna delle cose verdi, delle attività outdoor, delle piante selvatiche spontanee. Oggi aggiungiamo un pezzettino in più, ma no spoiler, non ancora. E poi Elena Mercugliano, biologa, naturalista, presidente dell'associazione REC, ovvero Ricerca, Educazione e Conservazione. Ciao Elena.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio a te. E poi il compagno di viaggio, Martino Liguori.
Ciao a tutti, ciao Giulia.
Oh, siamo tanti, tante oggi a parlare di... aspetta, stavo dicendo erbe acquatiche.
Sì, va bene, vegetali, piante. Oh, esseri viventi verdi, acquatici, sott'acqua, galleggianti, flottanti, ancorati.
Ecco, meno male che oggi c'è Albalisa Zariti veramente ad essere in mio soccorso, perché io sono così un po' sfasata dall'influenza, il cambio di stagione, l'influenza primaverile, mi sento tutta tappata. Quindi Albalisa, guarda, traghettaci tu verso la primavera in fiore senza polline, è possibile? Mi sa di no.
No, però vicino all'acqua si sta meglio, se non altro perché dove c'è l'acqua in questo momento fioriture non ci sono ancora.
Quindi,
se non altro per questo. Quindi andate vicino ai laghetti, andate vicino agli stagni, che sono fantastici. E io inizierei questa trasmissione invitandovi a pensare a quel bellissimo, famosissimo quadro di Monet, di Claude Monet, che si chiama Water Lilies, Ninfee, del 1906. Perché parto da questo? Parto da questo perché, come sanno tutti gli studiosi di storia dell'arte, e io invece l'ho imparato da loro,
sì,
nel ciclo delle Ninfee di Claude Monet, lui ha fatto una serie di quadri in cui ha rappresentato il ponte, l'arco e con l'acqua, e altri in cui invece si è focalizzato, come se avesse lo zoom della macchina fotografica, solo ed esclusivamente sulla superficie dell'acqua. E questo del 1906, se voi lo trovate su internet, tutti voi ascoltatori che siete col telefono, a cercarlo immediatamente. Ecco, cercatelo o nel sito TEA di Tiziana Pace o cercatelo sotto Fai Cultura, perché su internet lo si trova a volte con dei colori sbagliati.
Oppure se siete degli allergici e quindi in questo momento per insomma trovare rimedio al rincoglionimento da allergia, andate a vederli direttamente.
Esatto. Poi se siete così fortunati da poter andare all'orangeria a vederli di persona, meglio. Però perché cito questo quadro? Cito questo quadro perché Monet, probabilmente senza rendersene conto, perché non credo che avesse grandi conoscenze naturalistiche, lui in questo quadro specifico rappresenta tutte le tipologie di piante. Perché lui fa gli alberi che si rispecchiano sulla superficie, noi vediamo il riflesso, poi rappresenta le ninfee con una tale accuratezza che un botanico può anche dire che specie è, quale tipo di orchidea, di ninfea è. Ma la cosa interessante è che nella trasparenza lui rappresenta anche le piante che sono semisommerse, e guardandolo, ingrandendolo con le prodigi della tecnologia digitale, cioè allargando il cellulare con le dita pizzicate,
sì,
si vede che o è un cerofillum o un meriofillum, ma comunque è una di quelle piante che sembrano piumose, che si trovano sott'acqua anche nei nostri ruscelletti, piuttosto che sul naviglio a volte ci sono. Ecco, quindi lui in un colpo solo non ci può far vedere le piante che sono sott'acqua, però voi, per darvi un'idea, io quando lo racconto ai bambini dico che le piante sono come le persone, gli esseri umani, che alcuni piace stare sulla spiaggia a pigliare il sole.
Altri, ecco, invece...
E quelle sono le lofite.
Nell'acqua. Altri ancora al bar.
Esatto.
Io sono una di quelle che sta al bar.
E lui le ha rappresentate in questo quadro tutte, e quindi guardando con attenzione, con l'occhio del botanico, si vedono tutte le tipologie di piante acquatiche.
Allora, quindi questa puntata, l'abbiamo detto, con Albariza Zazzariti, Elena Mercugliano, è dedicata a tutta la vegetazione acquatica, tutte quelle piante acquatiche, visto che appunto primavera scoppiata in fiore, adesso si ritorna finalmente a passeggiare anche piacevolmente all'aria aperta. Soprattutto c'è, tra l'altro, come sempre accade a Vieni con me, proprio perché vi chiediamo segnalazioni, iniziative, appuntamenti, cose da non perdere, ma ve ne diamo anche altre. Abbiamo un progetto da presentare che vi porta in giro per, Albariza?
Ci porta in giro sui fontanili.
Capito? Cioè, che è tra l'altro appunto il luogo dove questa vegetazione acquatica si sviluppa, ma scopriremo piano piano, senza dare troppe anticipazioni a chi ci sta ascoltando, anche è proprio un vero e proprio insomma un luogo dove si mantiene la biodiversità acquatica. Poi ci spiegherai meglio tu, Elena, che appunto questo è il pane per i tuoi denti. Io direi, prima pausetta, abbiamo introdotto il tema, ovviamente tutte le vostre suggestioni.
Posso fare un appello agli ascoltatori?
Assolutamente, sì.
Allora, io sto coltivando in questo momento sul mio balcone, della serie delle cose pazze, ma bisogna essere anche eccentrici, ninfee, carex, giuncri e equiseto. E ho un amico che si chiama Fabrizio, che magari ci ascolta, quindi saluto, che lui invece ha messo un laghetto nel giardino di casa sua. Allora io faccio un appello agli ascoltatori che hanno le piante acquatiche sul balcone o nei laghetti, perché magari possono dirci come va la loro coltivazione.
Vedi, perché effettivamente noi chiediamo sempre come sta il basilico sul balcone, ma mai come sta il laghetto, cioè. Quindi voi ne avete di piante acquatiche, magari di zone lacustri artificiali? Martino, vedi, non ci avevamo pensato.
No, infatti guarda, cioè le piante acquatiche, le uniche che si possono fare a Milano, almeno per quanto riguarda il mio condominio, è la microflora che si è creata all'interno del tombino al centro del cortile.
A Vozzanghera.
Sì, esatto, detta in parole povere.
Quella detta semplice. Sì, effettivamente, però quanta poesia, no? Vedi, Marti, la poesia è nelle piccole cose, meno male. Grazie, Albariza, per averci introdotto a questa nuova frontiera, anche di vedere proprio il balcone di casa, sempre con occhi diversi. Ogni tanto con i nostri giovedì proprio troviamo nuove...
Non immaginate una terrazza, è un balcone normale. Ho preso un martello... Sì, un terrazzino. No, è proprio un balcone lineare, rettangolare, stretto e lungo. Ho preso un mastello che è un po' più grande, come quello dove una volta facevano il bagno i bambini, per intenderci. E lì sto coltivando le piante acquatiche.
Bello, fateci sapere se qualcuno di voi o qualcuna di voi è una coltivatrice, un coltivatore di piante acquatiche indoor. Perché magari, cioè, intanto risiedo a Brucoli. Ti giuro adesso non ho paura. Mi sono persa, ho trovato una strada più buona di quella di casa. La nostra storia è una favola nera e non c'è preghiera. Déjà vu, sono io, sembri tu, no no. Non voglio più ripetere i tuoi errori. Déjà vu, sono io, sembri tu, no no. Se siamo troppo buoni, chi ci fanno fuori? Già io sono io, sembri tu, nonno. E non guardare indietro, non lo fare più. Sembri.
di andare giù, ma è solo un altro déjà vu. Dicevi che la paura ti frega, e ti rendevi la vita una tavola dritta, una linea noiosa. La donna in barba vestita da sposa, eri spaventosa, una rosa nera. Io adesso non ho paura, perché la musica è la mia preghiera, preghiera. Déjà vu sono io, sembri tu, no, no. Più ripetere i tuoi errori. Déjà vu sono io, sembri tu, no, no. Se siamo troppo buoni qui ci fanno fuori. Déjà vu sono io, sembri tu, no, no. Non voglio più ripetere i tuoi errori. Déjà vu sono io, sembri tu, no, no. Perché è stato solo un altro déjà vu. Déjà vu sono io, sembri tu, no, no. Ma déjà vu sembri tu, no, no. Déjà vu sono io, sembri tu, no, no. Ma déjà vu sembri tu, no, no. Déjà vu sono io, sembri tu, no, no.
Rosita Brucoli su Radio Popolare, ben ritrovate, ascoltatori e ascoltatrici, miei ospiti, Alba Lisa, Elena e Martino, eccoci qua. Allora, i messaggi, le segnalazioni, gli inviti, anche le battute, devo dire. C'è un ascoltatore, parlavamo appunto di rincoglionimenti primaverili, a proposito di graminaci, polline, e visto che oggi parliamo di tutta quella flora e fauna, no, flora acquatica, e vicino l'acqua si sta bene, Alessandro dice: io comincio con le graminacee, però mi avete dato un'alternativa, ovvero ma rubare un sommergibile sovietico, andare in immersione, riemergere fra 5 mesi, ma forse non lo so se effettivamente possa essere la soluzione, Alessandro, ma se stai meglio, insomma, condividi con noi. Ovviamente iniziativa, attività e cose da fare, ci arriva un invito, Marti, invece da...
Ci arriva un invito da Davide per il Peripezie Fest, festival di circo e teatro di strada, che sarà a Garbagnate Milanese il 18 aprile dalle ore 10.30, più specificamente al Bar del Grillo in via Rimembranze 21 di Garbagnate Milanese. Ci sarà lettura animata e laboratorio di giardinaggio a cura di Associazione Spazio Pistaco.
Bene, bene, vedi, anche attività verdi, i nostri ascoltatori hanno imparato anche ad essere in tema, cioè magari, capito, parlavamo di flora e fauna e ci scrivevano della partita a burraco, invece no, adesso dell'attività di giardinaggio, e noi in compenso vi riportiamo in giro per fontanili. Elena, la nostra biologa di oggi, Elena Mercugliano, dell'associazione REC, che si occupa appunto di ricerca, educazione e conservazione. C'è questo progetto che è in realtà molto, molto giovane, no? Fontanili Lombardi.
Sì, e esatto.
Si va alla scoperta dei fontanili e della vegetazione che, si può dire, li abita.
Sì, perché no? Mi sembra una... è la loro casa, in fondo.
Ecco, spiegaci un po', appunto, intanto come nasce l'attenzione nei confronti di questi luoghi. Abbiamo detto, appunto, l'ambiente lacustre è stato di ispirazione già nei tempi passati per artisti, pittori, per gli espressionisti. Alba Lisa ci ha fatto questo cenno a Monet, però mi sembra sia un luogo dove anche oggi, no, ci si può ritrovare. Mai avrei detto potesse essere un luogo di interesse, come dire, naturalistico.
No, invece non è solo, diciamo, i fontanili non sono solo degli ambienti diciamo che sono identitari per alcuni luoghi della pianura padana, ma appunto ospitano molte specie sia vegetali ma anche appunto di fauna. E parlando, diciamo, di piante in generale, qui possiamo trovare delle diverse tipologie, quindi, come diceva anche prima Alba Lisa, come nel quadro di Monet, ci sono delle piante che sono sommerse, quindi che sono sotto il pelo dell'acqua, che possono essere radicate al fondo oppure libere. Abbiamo delle piante galleggianti, la classica lenticchia d'acqua, per esempio, che ha delle radici ma che possono essere libere o appena immerse. Però ci sono anche piante emergenti, quindi che invece possono stare anche, cioè stanno sopra il pelo dell'acqua, radicate al fondo, per intenderci la veronica, o piante anfibie che possono vivere sia immerse che emerse, anche perché c'è di solito una variazione di livello dell'acqua anche nei fontanili.
Aspetta, scusami, la veronica, ho capito bene?
Sì.
che beh, scusate raga, vado a casa che ho la Veronica che effettivamente devo andare a curare la Veronica, bellissimo. E nel frattempo sempre valida la domanda, l'appello che ha lanciato prima Albalisa, certo, per sapere se ci sono
piante acquatiche, state coltivando piante acquatiche, e anche qui guardate che non avete bisogno di grandi dimensioni,
cioè non del fontanile, non vi chiediamo se avete il fontanile,
perché per esempio le ninfee, vi sono anche le ninfee nane che sono minuscole, quindi possono essere coltivate, l'equisetto può stare dentro un vaso che è più piccolo della petunia, quindi, e hanno dei grandi vantaggi perché ne voi vedete tutto il ciclo delle stagioni, tutto sommato sono meno impegnative delle petunie, non sporcano per terra e hanno il loro fascino. Certo, devo dire che se poi uno vuol pensare in grande, andare a fare una passeggiata su un'area umida come possono essere per esempio le nostre oasi naturalistiche o i fontanili che mi ha portato a vedere Elena, e siamo qui perché io ho avuto una folgorazione quando ho visto un fontanile bellissimo, ne ho visti di bellissimi tra Sedriano, Vitone e Bareggio, ma me l'ha fatto vedere uno che il paradiso terrestre non può essere diverso.
Ecco, perché bello. Sono identitari, Elena, i fontanili di una in Lombardia, ma in generale immagino anche di diverse regioni, no?
Sì, in realtà in tutta la pianura padana sono presenti. Sono molto legate alla storia del territorio, perché comunque nascono come sorgive, cioè l'acqua arriva dalla falda spontaneamente, risale dalla falda. Però diciamo che culturalmente sono stati poi scavati dagli agricoltori per anche portare l'acqua per l'irrigazione, quindi è anche per quello che hanno un aspetto culturale, non solo. Ancora adesso quando io e Albalisa ci interfacciamo con le persone, diciamo, dai capelli argentati del territorio, loro ci raccontano che in gioventù passavano molto tempo sui fontanili.
Ci sono persone che passavano, esatto, che hanno ricordi, no? Magari di momenti da dover ricordare, memorie, piccoli racconti legati a un fontanile, che davvero è un po' uno di quei... È definibile come un non luogo il fontanile, Albalisa? Sei...
Sì, allora, lo è nella misura, dal punto di vista botanico, in cui le vegetazioni sono azonali, cioè non sono legate a condizioni climatiche specifiche, latitudini specifiche, ma le condizioni climatiche dell'area umida in quanto tale, e quindi alcune piante noi le troviamo in Piemonte, le troviamo in Liguria, le troviamo in Lombardia, le troviamo nel Veneto, e laddove si crea questo habitat, che è un habitat protetto dall'Unione Europea, è protetto da una convenzione delle aree umide che è quella di Ramsard, è un habitat molto molto particolare, ma dove si creano le condizioni si riproducono le stesse piante e spesso si ritrovano gli stessi piccoli animali, e è da segnalare che purtroppo noi abbiamo un allarme generale mondiale sulla riduzione delle aree umide, e in parte questo dipende dal riscaldamento globale, ma fondamentalmente dipende dalle scelte dell'essere umano.
Quindi anche dall'urbanistica ovviamente.
Dal prosciugamento.
Pensate... Mi viene in mente che a Milano tantissime delle opere di rigenerazione che sono state fatte, una delle più aspre lamentele è stata proprio questo, ovvero di non creare del verde urbano, e figuriamoci poi delle aree umide, effettivamente fontanili o fontane, certo, non è che ce ne siano.
Sì, secondo i dati ufficiali circa il 75% delle aree umide storiche è scomparso in Italia negli ultimi secoli, e l'Italia ha il dato peggiore d'Europa, di circa il 40% ha uno stato di conservazione inadeguato.
Ah, ecco, vedi.
Quindi all'interno delle aree umide varie, che sono di varie tipologie naturalmente, e noi adesso non entriamo nel dettaglio tecnico, però sono di diversi tipi. Le risorgive non sono i fontanili sono qualcosa di più, ma hanno una valenza storica perché sono antichissimi, risalgono all'opera della bonifica dei Cistercensi, dell'Alto Medioevo, nel Medioevo, quindi sono anche un grande valore culturale, oltre a essere legati alla tradizione. Se non sono mantenuti, si asciugano e diventano delle aree degradate, ed è un peccato perché alcuni pesci, alcuni animali, alcune piante vivono solo ed esclusivamente all'interno delle aree umide.
Ma c'è una domanda che mi viene in mente, nel frattempo c'è anche poi qualche messaggio e lo leggiamo tra un attimo. E, ma ecco, ci sono anche delle piante che sono coltivabili, che poi possiamo riutilizzare, allora che possiamo trasferire poi in terra più che riutilizzare? Mi viene in mente magari ecco anche delle piante edibili.
Sì, allora nella seconda parte parleremo del crescione e della menta acquatica.
Ah, ecco, vedi, ecco. Non volevo anticipare, però effettivamente...
Ma facciamo che cominciamo ad anticipare questo.
Effettivamente no, no, è che comunque spesso gli ascoltatori e le ascoltatrici ci chiedono sempre, no, si mangia...
Si possono mangiare, Si possono mangiare. Ve ne sono tante che si coltivano per la loro bellezza e si possono fare delle composizioni anche molto interessanti. Difficilmente uno può riportare però in vaso i pesciolini e gli altri animaletti che vivono all'interno dei fontanili.
Allora, chiudiamo la parte questa della conservazione della biodiversità, Elena, che tipi di animali poi crescono? I pesci, ovviamente tutti i migranti acquatici, però abbiamo un dettaglio, un focus più sulla fauna che abita queste zone così umide.
Allora sì, ci sono dei pesci che sono anche protetti, non solo i fontanili, sono anche protetti dalla regione Lombardia e in realtà poi per esempio il gambero di fiume europeo è scomparso dai nostri fontanili, soppiantato dall'alieno gambero rosso della Louisiana. Ci sono quindi delle specie sì protette all'interno che andrebbero ulteriormente diciamo attenzionate e soprattutto quello che poi magari ne parleremo dopo se abbiamo tempo, noi ci stiamo focalizzando molto sulle specie aliene proprio per toglierle, cercare specie che non sono italiane che vanno a disturbare la fauna. E nei fontanili troviamo tanti piccoli invertebrati per esempio che sono molto legati alla vegetazione e sono tipici insieme alla vegetazione del fontanile proprio perché il fontanile ha delle acque che hanno delle temperature più o meno costanti durante tutto l'anno e le troviamo solo lì, non ci sono nei laghi, non ci sono nei fiumi, in altri luoghi.
Ma quindi scusa, la contaminazione come avviene? Attraverso, immagino, la confluenza di acque, non so, di altre risorse idriche.
Beh, teniamo presente che da una parte comunque le piante noi le immaginiamo sempre ancorate, ma in realtà si spostano attraverso spore, semi, dipende chiaramente dal tipo di pianta, e quindi in realtà sì, c'è una contaminazione anche perché a volte c'è un passaggio di animali, anche banalmente, oppure alcune vengono date al vento, quindi il vento poi le trasporta da un'area umida all'altra, per esempio.
Certo, allora c'è Gelo che ci manda un percorso che si chiama proprio Via dei Fontanili, che si trova in Bassa Bresciana. Elena, fassi con la testa perché evidentemente è una, insomma, una via battuta.
Sì, non l'ho visitata, però vorrei andare. Sì, ce ne sono diverse in realtà.
Cioè, Gelo che dice, io l'ho percorso in bici, è molto bello, quindi insomma suggerisce una bella attività, perché poi sono andata a googlare mentre tu parlavi, Elena, sono 50 chilometri, mica, insomma, non una cosa proprio così da far domani, no, o meglio, no. Devi essere un minimo allenata. Albalisa, tu l'hai fatta?
Ce l'ho fatta, sì, no, non l'ho fatta, voi non mi vedete, ma vado in montagna, ma non sono una ciclista così incredibilmente atletica, no, però volevo segnalarvi che come stato di speranza che in alcuni comuni adesso stanno riaprendo i fontanili. Proprio questa settimana ne hanno inaugurati due nella zona est di Milano, dove si erano tutti prosciugati ed era diventata una roba terrificante di immondizia e di gentaglia, e quindi è apparsa la notizia che i comuni si stanno attivando per li hanno riaperti, e questo io lo trovo una notizia meravigliosa, perché la natura come la distruggi la puoi anche ricreare. Il lavoro che sta facendo l'associazione REC è di ricerca, educazione e conservazione, perché i tre aspetti sono strettamente collegati. Comunque, visto che si parlava di bicicletta, è arrivato un messaggio di lunghissimo, quindi non lo leggo tutto, di un'edizione di Biker Fest International che ci sarà a Lignano Sabbiadoro, mi pare di aver visto il 16 maggio, una cosa del genere. Sì. Magari se mi mandate dei messaggi più brevi è meglio.
Più brevi, sì.
E poi invece Daniele segnala che, e questo va bene perché è breve, che il 12 aprile ci sarà la commemorazione della battaglia di Monticello in provincia di Piacenza, e che vedrà la presenza come oratore di Pierluigi Bersani, e quindi c'è l'invito ad andare
il 12 aprile dalle 10:30 nel comune di Gazzola in provincia di Piacenza, e questo è tenuto ovviamente dall'Ampi Piacentina. E noi abbiamo una pausetta tra pochi minuti, direi, se siete d'accordo, seconda parte per parlare della, aspetta, cosa si mangia, cosa...
Sì, ma allora intanto nella pausetta voi vi segnalo il sito biodiversità.lombardia.it. Se andate lì, cercate la voce Habitat, andate dentro Habitat, trovate Habitat acquatici e trovate tutte le piante e tutti gli animali di cui stiamo parlando. Mentre ascoltiamo la musica avete il tempo per andarla a cercare.
Che speaker straordinaria che sei diventata, Albalisa. Never mind. You better catch me when I fall. I'm on my roller skates. Cause any way that I fall, I land in your arms even though it's wrong. Cause I love my new mistake. Intermission gave way to a miracle. Sins and truth decay. Vieni con me, seconda parte, in onda, in diretta, su Radio Popolare fino alle 17. Io sono Giulia Strippoli, aspetto le vostre segnalazioni, iniziative, eventi, cose a cui volete invitare proprio tutti e tutte, chiamandolo 02 33 001 001. Intanto siamo dei, Lucio Dalla. Buon ascolto.
Siamo dei e ci muoviamo nello spazio profondo. Corriamo dietro ai tuoni, ci pettiniamo e aspettiamo la fine del mondo. Mentre tu, devi anche lavorare, puoi chiedere perdono. Siamo dei figli del sole, invece tu chi sei? Tuo padre è stato il dolore. Un momento, anch'io qualche argomento. Ho un amico che è un campione di rock, che riesce a ballare per tre giorni e tre notti senza doversi fermare. È un altro che ha la voce da basso e con una mira che ti stacca la coda di un cane e con un sasso se lo tira. E poi io, un grande amore, un amore di ragazza che mi aspetta e se non torno esce pazza dal dolore, povere. Ed ogni estate do il mio voto e vado al mare e resto nudo tutto il giorno. Fa molto bene abbronzarsi e poi nuotare, se mi vedessi quando torno. Ma cosa credi di fare? Dove credi di andare? Non hai più aria per poter respirare, non c'è nessuno che ti possa aiutare. Ed ogni giorno che vola via scopri di avere nuova mattina. Oh, 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 brutto cielo, ti ha mai detto nessuno che un Dio dovrebbe essere più bello? E poi non ho capito l'ultima riga, non sarà che stare sempre nello spazio a imparare sfiga. Su quale giornale scrivi? Noi non siamo ancora morti, se possiamo guardarci in faccia vuole dire che siamo vivi. Noi siamo dei e la tua vita è un inferno, o qualche cosa di più atroce. Potresti vivere anche tu in eterno, se ti se si abbassasse un po' la voce. Oh, 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 brutta specie di un aeroplano, ma non ti accorgi che stando in alto vedi il mondo da lontano? E perché cosa mi dovrei pentire di giocare con la vita e di prenderla per la coda? Tanto un giorno dovrà finire. E poi all'eterno ci ho già pensato.
Ore 16 e 35 minuti in diretta su Radio Popolare. Giulia Stripoli, vieni con me, le vostre segnalazioni, gli appuntamenti, gli inviti, insieme oggi ad Albalisa Zariti, Elena Mercugliano, per parlare del progetto Fontanili Lombardi e anche con la presenza di Martino Liguori, compagno di viaggio per questo periodo. E ciao ovviamente anche a voi ragazze, fatevi sentire, vi salutate.
Ciao a tutti,
buon pomeriggio.
Infatti non siamo soli nello studio, non sono sola di solito.
No, siamo ben quattro oggi.
Oggi puntata partecipata, parlavamo di fauna, anzi flora acquatica, esatto. E quindi piante acquatiche, e quelle che crescono nei fontanili, che tra l'altro, ecco, effettivamente adesso che ci penso, il fontanile è identitario, sì, non a caso noi a Roma ne abbiamo uno di gigantone, di fontanone, cioè gigantesco, appunto il fontanile che abbiamo, quello di Fontana di Trevi, è diventato un po', no, iconico effettivamente di Roma. E allora, voi avete delle piante acquatiche? Chiedevamo prima con Albalisa, ci siamo un po' addentrati nel capire questo tipo di vegetazione. Siamo arrivati alla domanda classica. Dobbiamo anche leggere la segnalazione poi di Davide.
Io la partirei da questo. Partirei da questo.
Vai.
Perché Davide ci scrive: volevo segnalare i fontanili della zona di Capralba, che sono andato a cercare in provincia di Cremona e dintorni. Molto belli e rinfrescanti. Wow, Davide, sono belli davvero, sono veramente meravigliosi. Allora, è quello che può apparire all'occhio comune di chi non conosce l'ambiente. Sembrano dei piccoli laghetti, fontanelle. In realtà si chiamano così perché hanno un getto d'acqua zampillante che esce da sottoterra, cioè un meccanismo idraulico che è stato fatto in epoche remotissime, appunto abbiamo detto i monaci cistercensi, e poi si è mantenuto. E quindi mentre le risorgive sono le acque delle sorgenti che fuoriescono per un effetto che trovano uno strato di pianura diverso, nel caso del fontanile sono stati collocati degli strumenti come fossero delle cannucce, per farmi capire da chi non ha mai visto l'effetto, e quindi da lì zampilla l'acqua, così come quando noi beviamo la Coca-Cola con la cannuccia tiriamo su l'acqua e la stiamo tirando su dal suolo, e si formano dei laghi gorgoglianti con diversa quantità d'acqua a seconda delle stagioni, che sono quindi in parte naturali e in parte no. Per questo vanno mantenuti, perché se non è mantenuto il sistema idraulico di di fuoriuscita dell'acqua,
si secca e si poi secca. Addio fontanile,
infatti. Addio fontanile. Quelle di Capralba sono d'accordo che sono bellissimi, e già che stiamo parlando di Reca, anche quelle di Vituone, Sedriano e di Bareggio, andatele a vedere che sono meravigliose. E il 14 di aprile, come comincio a anticipare un evento, alle 9:30 del mattino ci troviamo sul sentiero filosofico e faremo una visita in italiano e in milanese, e quindi chi parla milanese, chi ha capelli grigi o non grigi, magari li ha tinti adesso, o è giovanissimo oppure essendo settantenne, può venire a visitarli con noi. Allora, si possono coltivare le piante acquatiche e si possono anche alcune di queste mangiare. E la famiglia grandissima ne ho scelte due, il tempo è tiranno, e quindi vi do degli spunti così per farvi divertire anche un po'. Allora, partiamo dal crescione.
Sì.
Allora, il crescione si chiama Nasturtium officinale, è diffuso tantissimo in Italia e nel resto del mondo, e ho qui un elenco di nomi: Lavaroni, Sisimbrio acquatico, Erba da Bistorc, Cresciù, Cresson, Grassù, Gressa, Nasturzi, insomma, un mucchio di nomi. E gli inglesi sono molto precisi e distinguono tra i due tipi di crescione, perché c'è il crescione acquatico e il crescione terrestre, che sono in realtà due piante completamente diverse. Si assomigliano un po' per gusto, perché quello terrestre si chiama Lepidium sativum e quello invece selvatico d'acqua si chiama Nasturtium officinale. E tanto per darvi l'idea di qualcosa di divertente, se voi leggete un libro carinissimo che si intitola Un tè al Ritz,
sì,
avete le ricette dei tramezzini del tè inglese, dove sono così sofisticati che la ricetta del Ritz Special Eggs Sandwich dice che utilizza l'Lepidium sativum, che lo chiama crescione inglese, e invece The Watercress Sandwich utilizza il crescione d'acqua. E insomma, sono veramente interessantissimi gli inglesi da questo punto di vista.
Sono andata a googolare, ma io allora l'ho erroneamente sempre chiamata la valeriana il crescione. Mi sono sbagliata, Albalisa. È un altro. Sì, Elena, è un'altra pianta.
È un'altra pianta.
Non c'entra niente, non acquatica, immagino.
No,
non mi guarda con quella.
No, però il crescione magari terrestre, insomma.
No, non c'entra niente. No, soprattutto perché comunque il crescione, quando viene mangiato, è molto piccolo, cioè le foglie, per essere buono, sono raccolte molto piccole. Attenzione, però, non andate qui a cercare tutte le piante che galleggiano dentro le poste acquatiche, che rischiate di intossicarvi. Primo,
cagotto assicurato.
Ecco, allora, prima di tutto potete confonderle con la cicuta minore, che è la cicuta acquatica, che Socrate ci insegna che ci vai al creatore, magari non è una buona idea. Inoltre potrebbe vivere in zone a rischio, e una cosa molto frequente è che si prende un parassita che si chiama fasciola epatica, che come capisce il nome ti distrugge il fegato, per cui non andarlo a prendere
no, in, bueno.
Ecco, no, buono. Però quindi Elena non possiamo mangiare le piante acquatiche dei fontanili.
Assolutamente no, anche perché purtroppo alcuni fontanili sono inquinati e quindi forse non conviene, ecco. Però sì, il crescione anche nei fontanili cresce e tra l'altro è una di quelle piante che è indicatrice di una buona qualità dell'acqua, però io sinceramente non l'andrei a cogliere nel fontanile.
Quindi io rilancio di coltivarlo.
Ah, ecco,
è una buona idea.
Per il puro piacere, ovviamente, di averlo là, non per l'insalata.
Ecco, oppure...
A coltivarlo homemade, certo, fatto in casa.
Esatto, perché allora a quel punto siamo abbastanza ragionevolmente sicuri della qualità dell'acqua. Cioè, se non altro non facciamo i nostri bisogni nel vaso del balcone.
Si quindi, spera!
Ecco, quindi, insomma, l'acqua, la pianta deve stare relativamente pulita. Oppure, se siamo particolarmente sofisticati e danarosi... possiamo comprarlo nei mercati dove è particolarmente fornito, ecco, e
ma sapete costicchia, che ci piacciono un po' le cose povere così,
ecco. Ma rilancio anche un'alternativa ancora, perché allora sì, volendo potete seminarlo, si mette un fondo di terriccio ricoperto da uno strato sottile di ghiaia e di argilla, poi si sommerge d'acqua perché è una pianta acquatica, fate emergere solo la parte apicale quando germoglia, collocate in un luogo semi-erboso. Ma un'alternativa altrettanto interessante è fare i germogli. Allora, per esempio, tutti quelli che hanno la germogliera lì che gli piace mangiare i germogli, deve piacerti il genere, perché quando io ho avuto per un po' una germogliera e mi prendevano in giro, dicevano sei tu che mangi i vermetti, ecco, vabbè, però i germogli sono buoni secondo me. Allora, il germoglio di crescione è una cosa che dà soddisfazione perché rende.
Quelli di soia pure boh, non lo so, Elena, tu sei una che germoglia?
Non germoglio, io di solito però ho l'orto sul balcone, quindi metto direttamente da seme e vedo crescere. Però i germogli, come dice sempre Albalisa, sono un po' il cibo del futuro probabilmente. Quindi
potremmo,
è una buona idea.
Potremmo pensarci anche per l'anno prossimo di fare magari una rubrica sui germogli. Allora, c'è sempre un altro ascoltatore che ci segnala vicino opera un fontanile a fianco del santuario di Maria alla Fonte e poi dice tra Mediglia e San Giuliano Milanese c'è una cascina regaina dove c'è una sorgiva che negli anni 60 si poteva e che era balneabile ed era pieno di alborelle, lucci e anguille.
Ma che meraviglia!
Sei mai stata a quelle parti, Elena, Albalisa?
No, purtroppo no. Però devo dire che è un grande classico avere i santuari vicino o le cappelle, diciamo, vicino alla testa del fontanile, perché l'acqua è talmente pura che ha proprio si sviluppava quest'idea della purezza legata alla religione cristiana.
Ah, quindi c'è anche una ragione, diciamo, cioè la prossimità è data anche da una questione di liturgia.
Esatto.
Vedi. Bello, interessante. Laura invece andava a fare il bagno da piccola a Bareggio ed era...
Ed in quale fontanile?
In quale fontanile, Laura? Raccontaci. Ovviamente benvenute le telefonate allo 02 33 001 001 per raccontare i vostri ricordi legati a fontanili, momenti, oppure anche se ne avete da segnalare, alcuni da andare a visitare. Il progetto, Elena, quello che ci racconti oggi, appunto Fontanili Lombardi, porta le persone proprio in giro per diciamo passeggiate. Questa cosa della doppia lingua, Albalisa, poi posso partecipare anch'io che non so una parola in milanese.
Sì, certo, perché c'è lei che parla in Elena che parla in italiano.
Ah, quindi tu sei l'interprete milanese.
No, c'è Lisander, perché Lisander ci arriva, sarebbe Alessandro ovviamente, che è però un dottore, è una persona colta. Ecco, però si parla in un milanese speditissimo perché è un milanese doc e ci arriva da Far Lombard, perché il progetto prevede una collaborazione con Far Lombardia, che è un'associazione che promuove la conservazione e della diffusione del lombardo nelle sue varie dialetti, e quindi anche questa è una cosa interessante.
Molto. Fontanili Lombardi è un progetto nato da poco, si prefigge di tutelare questi luoghi come luoghi appunto identitari di conservazione e tutela della biodiversità. Come si articola il progetto? Che cosa avete intenzione di fare?
Allora, il progetto in realtà ha un nome che è tutto un programma, noi lo chiamiamo Fontanili Lombardi, però poi continua il titolo Tesori d'acqua, sorgenti di conoscenza e custodi di biodiversità. Quindi è un titolo che abbiamo concordato io e la dottoressa Zariti quando abbiamo scritto il progetto. E il progetto prevedeva, che si è già concluso, un percorso di formazione per docenti ed educatori ambientali. Abbiamo iniziato oggi ad accompagnare le classi delle scuole di Bareggio, Sedriano e Vittuone sui fontanili. Con i nostri educatori ambientali. Abbiamo appunto questo evento in italiano e milanese. In realtà ne abbiamo due, perché poi porteremo tutte le memorie che raccogliamo il 14 di aprile a un evento pubblico, anche qui in italiano e in milanese, per diciamo condividerle con la cittadinanza. Collocheremo dei cartelli anche informativi presso nei tre comuni che hanno aderito appunto al progetto, Vittuone, Bareggio e Sedriano, per informare la cittadinanza anche in futuro.
Sull'esistenza di questi luoghi.
Sì, esatto, sulle loro caratteristiche.
Effettivamente io adesso più ne parliamo e più mi viene in mente che talvolta anche no, nelle estati della mia adolescenza effettivamente ci capitava spesso di avere dei fontanili che però erano spesso utilizzati proprio a di panchina, talvolta secchi, insomma avete ragione a doverle tutelare perché poi altrimenti rimangono lì e non assumono più quella funzione che gli è propria di tutela ma anche proprio di luogo che ha una funzione, una certa memoria.
Sì, in realtà sono anche luoghi di benessere, nel senso all'occhio sono veramente molto belli. Al mio occhio chiaramente sono belli anche in inverno, però diciamo che primavera e estate sono le stagioni più belle, comunque soprattutto in fontanili che hanno molta vegetazione. E niente, per quanto riguarda il progetto abbiamo fatto anche una pulizia dei fontanili, infatti al progetto diciamo hanno aderito anche delle associazioni come Bareggio Pulita, il Bosco Centofrutti, che ci hanno aiutato, e Lega Ambiente Vittuone, che ci hanno aiutato in questo, insieme ai comuni, a ripulire i fontanili, perché purtroppo se diciamo vengono abbandonati sono anche poi aree di degrado dove vengono abbandonati rifiuti, molti rifiuti.
E Martino, tu che sei, diciamo, qua abbiamo tre generazioni a confronto, no? Possiamo chiaramente dirlo. E tu che appartieni a quella più giovane, hai nei tuoi ricordi qualche fontanile, magari ecco i luoghi un po' più periferici, in città appunto abbiamo detto è un po' più difficile trovarli, ma ti vengono in mente?
Allora, l'unica cosa che, cioè secondo me non era propriamente un fontanile ma ci si avvicinava, era questa bel laghetto ma anche abbastanza grande che c'era a Milano 2 tra questi, come si chiamano, condomini. Io ci andavo spesso da piccolo perché andavo con i miei genitori, mia zia, in questo ristorante cinese che era la base di questi bei condomini, e in mezzo c'era questo grande laghetto che aveva sì le piante, c'erano, mi ricordo, anche le paperelle, comunque un po' di tutto. E la cosa che più si avvicina, ecco, che io abbia frequentato come fontanile. Ecco.
C'è un'altra segnalazione di un parco dei fontanili, municipio 6, quindi tra l'altro nella zona mia di riferimento. E la conoscevi, Elena?
No, non ce l'ho presente.
Vedi?
Quando hai detto parco dei fontanili pensavo si riferissero a Rho, per esempio.
No, parco dei fontanili è un'area nel municipio 6 che effettivamente, caro ascoltatore o ascoltatrice, perché non si firma, segnalaci un po' dove è nello specifico, perché poi municipio
anche,
6...
Anche se ha acque, perché quello che volevo segnalarvi è che spesso si chiamano parco dei fontanili perché tanto tempo fa una volta c'era il fontanile. Il punto è, l'acqua c'è ancora, perché se voi guardate su una qualsiasi cartina geografica, compreso Google Map, voi Google o Street, tutte quelle lì delle stradali, no? Voi trovate via del fontanile, luogo del fontanile, parco del fontanile, poi andate lì, di acqua non ce n'è proprio più. Certo, tanto tempo fa esisteva un fontanile. Io non so, ho lavorato nel municipio 6, non mi ricordo laghetti, però se per caso ci sono e non li ho visti, beh, sarebbe interessante, torno a vederli con altri occhi, ecco.
Segnalateci molto volentieri. C'è anche Alessandro che invece parla di un castello visconteo di Pavia, dove c'è proprio dove si facevano addirittura delle dimostrazioni su erbe officinali, utilizzi su appunto le varie erbe magiche tipo lo stramonio e la mandragora.
Allora vi dirò, ecco, è un tema che sto trattando con molta preoccupazione. perché non vorrei suggerire delle strane cose a gente che poi dopo fa fuori mezza famiglia. E quindi in questo momento mi rifugio sulla mente acquatica, che prima che accoppiate qualcuno con la mente acquatica dovete avergli dato tanta di quella menta.
Che effettivamente hai voglia, insomma, certo. Dovete essere andati ben oltre.
Certo. Allora rubo un attimo la parola ad Elena, poi gliela ridò. Beh, intanto comunque questi ambienti acquatici sono ricchi di quelli che chiamano servizi ecosistemici, perché depurano l'acqua, la filtrano, l'ossigenano, quindi sono casa per gli animali, sono fonte di riproduzione, sono dentro un ciclo, quindi sono degli ambienti estremamente dinamici, per questo che sono anche interessanti da essere studiati. Dentro questi ambienti acquatici, la seconda pianta che vi segnalo è la menta palustre, che è la menta acquatica, è una pianta erbacea perenne, aromatica, che è della famiglia delle mente, ma è una specie tutta sua, tipica di tutti gli ambienti umidi. È possibile coltivarla naturalmente, era un'erba sacra dei druidi, e trova impiego come applicazioni esterne e anche per la distillazione di liquori. E siccome poi ridò la parola ad Elena prima della chiusura, e vi vorrei sempre condurvi in qualche immagine evocativa, vorrei portarvi in un posto anche molto lontano da qua, relativamente lontano, che è il lago di Massaciuccoli, che è a Torre del Lago Puccini in Toscana, dove ho avuto la fortuna, grazie all'Università Bicocca, di fare una navigazione in canoa, dove ci hanno portato a vedere le isole galleggianti di piante acquatiche, e a terra c'era un tappeto di menta acquatica profumatissima, ed è stata un'esperienza di grande impatto per il verde incredibile che c'era, per il fatto di raggiungerlo in canoa e di poter essere immersa in questo profumo bellissimo. Quindi, siccome ci saranno adesso 25 aprile, 1 maggio, così via, ok, avete tutte le celebrazioni, le commemorazioni, ma se vi va di andare anche al lago di Massaciuccoli in canoa o in una qualsiasi di queste aree umide dove vi sono delle attività dove potete noleggiare un barchino, un pedalò, una canoa, andate ad ammirare le piante acquatiche, magari vi informate sui siti che vi ho segnalato prima della biodiversità e scoprite cose piccole, per esempio, ma affascinantissime. Per esempio il carex sembra tutto in fila, perché in realtà è clonale, cioè si cespi, si mettono uno fianco all'altro e sembrano dei soldatini acquatici. Elena, tocca a te.
Sì. Io ci tenevo a ricordare che comunque il progetto Fontanili, perché non l'abbiamo ancora detto, ha vinto il bando della Regione Lombardia per il tramite anche di Fondazione Lombardia per l'Ambiente, e quindi è stato finanziato direttamente dalla Regione Lombardia, giusto, non l'avevamo detto.
Però il prossimo appuntamento è il 14 di aprile, abbiamo detto, passeggiata, per la passeggiata, sì, per i fontanili. Ci si deve scrivere, come si partecipa?
Si può partecipare tranquillamente, è dedicata nello specifico a recuperare le terminologie appunto in milanese e agli anziani, però chiunque è il benvenuto chiaramente. In realtà domenica 12 abbiamo invece un evento non legato a questo progetto ma sulle piante, con un esperto, e faremo appunto questo evento di foraging. E
dove?
A Bareggio, in collaborazione con l'associazione Bosco Centofrutti, sì. E invece appunto il 6 giugno avremo l'apertura della mostra didattica a chiusura del progetto, dove confluiranno i disegni dei bambini, le memorie degli anziani, insomma tutte le esperienze fatte durante questo magnifico percorso. E a Sedriano, esatto, alla biblioteca di Sedriano, e avremo anche la restituzione alla cittadinanza della memoria in milanese dei fontanili.
Bene, troviamo da qualche parte le informazioni, il sito l'abbiamo già ricordato, ma ridiciamolo.
Allora, www.rec-nature.org.
Che è quello ovviamente dell'associazione.
Certo, se no ci trovate sui social.
Sui social, che è Fontanili Lombardi, immagino, ne deduco.
Associazione REC.
Associazione REC,
quindi trovate tutto.
La pagina dei Fontanili Lombardi ancora non ci sono, ma aspettiamo, l'aspettiamo.
Sì, cioè, arriverà. È sul sito, sì. Ah, consiglio a tutti di usare l'app iNaturalist se volete riconoscere le piante, anche in realtà gli animali.
Bella, questa qua è un'altra di quelle cose che ci segniamo per anche per quando dobbiamo fare l'orto, no?
Certo. Ci invitano ad andare a vedere i fontanili Cavo Porro, Cavolita, Bollate, vicino all'Asi WF e Carloggio, gestita dal WS in Subria. Saluto il WF in Subria che ci ha fatto questa segnalazione.
C'era anche Laura che ci raccontava di una sua esperienza sul fontanile, un ricordo meglio, che però effettivamente è un po' così, è andato nel tempo, Laura, però eravamo curiose di saperlo. Noi oggi, come tutti i giorni, volevamo concludere la nostra puntata andando in Piazza Duomo per il presidio permanente, perché sapete che rilanciamo iniziativa appuntamenti, cose da non perdere, ma da diverso tempo vi raccontiamo il presidio, anzi non smettiamo, contiamo con voi i giorni che cittadine e cittadine sono fissi, ecco, non vi stavo più sentendo, c'era un problema tecnico, sono fissi in Piazza Duomo dalle 18 alle 19 ogni giorno per dire con fermezza di fermare il genocidio, e oggi, ecco, dovrebbe esserci Antonietta. Ciao Antonietta, ben arrivata.
Ciao,
allora siamo riusciti a prenderti, non riusciamo a prendere la linea, però per fortuna, anche se così in maniera un po' telegrafica, però ce l'abbiamo fatta a parlarci. Stai andando in Piazza Duomo anche oggi?
Sì, mi sto preparando, sì.
Tu quanti giorni sono che vai lì?
Allora, io ho incominciato dal 25 giugno, ma non ci vado tutti i giorni perché poi ho altre cose, la scuola, eccetera.
Anche tu sei insegnante,
3-4 quindi... giorni a settimana, diciamo così.
Bene. Senti, Antonietta, tu vai là con un cartello, c'è qualcosa che porti con te, una bandiera, un messaggio, che cosa, qual è il tuo modo di essere lì, o semplicemente no, con il silenzio?
In genere, no, prendo i cartelli che sono lì, nel senso che a volte ne porto un po' a casa, di quelli già pronti, perché ci diamo il turno a portare a casa quelli più voluminosi. O quelli che poi possono prendere, quelli che passano per caso, e in genere prendo uno di quelli che ho portato o che hanno portato altri, insomma.
Bene.
In genere porto un cartello.
Allora, anche oggi a te e alle persone che sono lì con te in piazza, buona lotta, buona resistenza, e ricordiamo che domani è un giorno speciale perché questo presidio compie 300 giorni filati di presenza, e non sappiamo che altro dirvi se non grazie. Ciao Antonietta.
Grazie a voi.
Ciao.
Grazie mille. Ciao.
Albalisa, Elena, e torniamo invece, vedi com'è veloce la radio, no? Passiamo da un argomento all'altro, con la conservazione della memoria storica, dei luoghi, non luoghi, no? Della tutela, ma anche ci ricordiamo sempre di mantenere accesa la memoria di quello che succede oggi, di non dimenticare mai che se non perché non vediamo magari non sta accadendo.
Certo.
Io vi ringrazio, Elena Mercugliano, biologa, naturalista e presidente dell'Associazione REC Ricerca, Educazione e Conservazione, Albalisa Zariti, perché è la nostra mente verde, come al solito, che ci ha fatto compagnia e portato in giro per immaginari incredibili, Martino Liguori. Grazie mille.
Ciao a tutti. Ciao, alla prossima.
Ciao.